Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna dedicato ai classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi La Permanenza del Classico. Ascolteremo oggi Massimo Recalcati in una lezione dal titolo Xenos, l'altro. La lezione si è tenuta il 9 maggio del 2019 in occasione della rassegna Patria, Patrie, i classici, 18ª edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Buon ascolto.
Cercherò di ragionare su un tema di grande attualità che l'Odissea pone con forza. Questo tema di grande attualità è il tema del confine. Se guardiamo l'Odissea dall'alto, possiamo vedere che si tratta di una grande narrazione della differenza. Popoli differenti, genti differenti, lingue diverse, patrie, volti degli dèi differenti, volti degli uomini differenti. È un grande catalogo delle differenze, misteriose, affascinanti, seduttive, spaventose, mostruose. E innanzitutto Ulisse stesso è una grande figura della differenza. Qual è il volto di Ulisse? Ulisse è un insieme poliedrico di volti. Alcuni sono già stati citati, no? Il guerriero, l'eroe, il navigatore, il tecnico, l'amante, lo sposo fedele, il padre, l'astuto condottiero, tanti volti di Ulisse. Io partirei da qui per poi arrivare al tema del confine, e cioè se dovessimo un po' brutalmente individuare almeno due volti fondamentali di Ulisse che riassumono la complessità della sua figura. Potremmo rivolgerci da una parte al volto, è il primo volto di Ulisse, alla sua hubris fondamentale, il volto dell'uomo della conoscenza. Ulisse attraversa i confini. Ulisse attraversa i confini, allarga la dimensione della conoscenza. Ulisse è lo straniero che fa esperienza di una moltitudine di patrie. Nessun confine gli resiste. Non gli resiste il confine, la fortezza di Troia, non gli resistono i popoli, appunto, gli altri più ignoti e misteriosi, nemmeno il confine che separa i vivi dai morti. Ulisse è una figura che appunto vive attraversando costantemente il confine, è l'esperienza del viaggio, è il viaggio come ebbrezza. Ulisse in questo senso è veramente un uomo del mare come grande figura dell'aperto, come grande figura dell'infinito. Ora, questa hubris è stata scolpita, come molti di voi sapranno, in modo indelebile da Dante nel 26esimo canto dell'Inferno. Ulisse è all'inferno. E perché è all'inferno per Dante? Riduco, diciamo, all'essenziale la sua argomentazione. Non è all'inferno perché è stato, diciamo, l'autore astuto dello stratagemma del cavallo che ha permesso finalmente la conquista di Troia. Il suo vero peccato, diciamo così, non è l'astuzia, non è la menzogna. Il suo vero peccato, il peccato di Ulisse, potremmo dire per un verso è la vanagloria del suo nome proprio e per l'altro verso è una certa interpretazione della conoscenza. Cioè Ulisse pensa che la conoscenza sia fondamentalmente appunto allargamento dei confini del mondo e dimentica l'avvertimento fondamentale di Socrate ripreso da Agostino, e cioè che il fondamento di ogni conoscenza, senza il quale ogni conoscenza si rivela vacua, è la conoscenza di se stessi. Il vero peccato di Ulisse è dimenticare il fondamento etico della conoscenza. In questo senso Ulisse può essere pensato anche come una figura molto vicina a Edipo. Anche Edipo vuole la verità, vuole a tutti i costi sapere. Anche Edipo è animato da una profonda volontà di sapere, ma dimentica in questa ricerca appunto del sapere, della verità ultima, di includere se stesso, cioè la sua propria verità, in questa ricerca. Ecco la colpa di Ulisse, peccato di Ulisse. Interpretare la conoscenza escludendo appunto la conoscenza più difficile, più scabrosa, che è la conoscenza di se stessi. In questo senso Ulisse è una figura che incarna l'esteriorità del viaggio, movimento del viaggio come movimento di acquisizione di sapere. Ma c'è un'altra immagine di Ulisse, un altro volto, che entra in contrasto con questa ibris fondamentale, no? Questa volontà di sapere fondamentale che anima l'Ulisse viaggiatore, diciamo, ed è appunto stata ricordata prima, la voglio riprendere, perché esiste un piccolo saggio di Heidegger che valorizza enormemente quello che abbiamo ascoltato da Boitani, cioè la scena in cui Ulisse si trova nella reggia dei Feaci e ascolta dal cantore cieco le vicende drammatiche dell'espugnazione di Troia e in quel momento si commuove e piange. Heidegger mette l'accento sul gesto del nascondimento del proprio volto. Ulisse copre il proprio volto col mantello, nasconde le lacrime che gli rigano il volto. Ulisse, nota Heidegger, manifesta vergogna per se stesso. Da una parte abbiamo l'Ulisse dantesco, che è un Ulisse la cui colpa è essere privo del senso del limite, e dall'altra parte abbiamo l'Ulisse scolpito da Heidegger, il cui tratto fondamentale è il sentimento del limite, la vergogna per se stesso, per il proprio nome, coprirsi il volto. Come dire, in quel momento Ulisse è come se si manifestasse non tanto come il viaggiatore, che in modo tracotante, per esempio, afferma, dopo aver detto di essere nessuno di fronte al ciclope, la realtà eroica del proprio nome, sono Ulisse, così abbandona l'isola del ciclope. Non tanto appunto il nome proprio, l'affermazione del nome proprio, ma piuttosto un gesto di diminuzione, di indebolimento, di arretramento. È lo stesso Ulisse che sceglie di tornare a Itaca, che sceglie, diciamo, di rinunciare all'immortalità che gli offre la dea per riabbracciare la propria famiglia. Lo stesso Ulisse è l'Ulisse del ritorno, non è l'Ulisse dell'avventura. Dante insiste sull'appunto sull'Ulisse avventuroso e non a caso lo immagina morire laddove appunto oltrepassa l'ultimo confine, quello delle colonne d'Ercole, e dall'altra parte Heidegger mette l'accento sull'Ulisse che copre il proprio volto, l'Ulisse che non ha più nulla, l'Ulisse naufrago, l'Ulisse che ha perso tutto. Due immagini differenti dell'Ulisse che dobbiamo tenere presente, perché questi non sono due Ulisse in realtà, questi due volti, Ulisse è questi due volti insieme. È la complessità della presenza dell'avventura da una parte, della volontà di sapere da una parte e dall'altra parte dell'amore, diciamo, per la propria terra, per la propria famiglia, per la propria sposa. Da una parte la figura dell'oltrepassamento del limite, dall'altra parte la figura che custodisce a suo modo il senso del limite. E qui non abbiamo forse le due caratteristiche fondamentali dell'essere umano, della forma umana, della vita, cioè da una parte la spinta alla conoscenza, al viaggio, all'avventura, all'oltrepassamento dei confini, all'attraversamento dei confini, e dall'altra parte invece il nostro attaccamento alla casa, alla terra, alle radici, alla nostra identità. Potremmo dire, da una parte l'erranza, Ulisse è una grande figura dell'erranza, e dall'altra parte il senso di appartenenza. Ulisse è una grande figura di questo senso della appartenenza. È erranza e appartenenza. E dunque è un modo di dire l'umano. Ciascuno di noi è, per un verso, erranza e per un altro verso appartenenza. Quando la vita si ammala, quando la vita individuale si ammala, ma quando la vita di una comunità si ammala, quando la vita dei gruppi umani si ammala, quando la vita di una istituzione si ammala, ebbene, quando viene meno la dialettica tra erranza e appartenenza, quando prevale o l'erranza, che significa cancellazione della memoria, cancellazione della terra, cancellazione della radice, cancellazione del confine, o quando, ed è una malattia del nostro tempo, oggi direi epidemica, drammaticamente epidemica, o quando, dunque la prima malattia è la malattia dello sbriciolamento, della frantumazione del confine, dell'erranza senza appartenenza, e mi pare che invece il nostro tempo mostri che l'epidemia attuale è l'epidemia di una appartenenza che vorrebbe escludere l'erranza, cioè di un irrigidimento dei confini, di una vera e propria passione per il confine, di una trasformazione del confine in muro, in cemento armato, in fascio. Questo è il grande problema dell'attualità. Il confine perde quello che un grande psicoanalista, Bion, aveva definito essere il suo tratto fondamentale, e cioè perde la dimensione della porosità. Il confine è tale, un confine è tale perché delimita un campo, ma è tale soprattutto perché è poroso, cioè consente lo scambio, consente il transito, consente il movimento. Ecco, noi siamo di fronte invece ad un tempo, il nostro tempo, dove il confine perde porosità, si irrigidisce, si diventa tossico, diventa appunto cemento armato. Allora la domanda è: da dove viene questa ossessione per il confine, questa passione per il confine? Quando cioè il confine diventa appunto oggetto di una passione? Il confine non dovrebbe mai essere oggetto di una passione se è il luogo di transito. Quando diventa oggetto di passione? Ora Freud ci dice una cosa molto importante che ci fa scabrosa al tempo stesso, no? L'essere umano entra in rapporto al mondo fondamentalmente, inizialmente, originariamente, questo è un grande tema dell'Odissea, l'essere umano entra in rapporto al mondo attraverso la paura del mondo. Il mondo contiene una minaccia, è il luogo di una perturbazione della quiete dell'apparato, dice Freud, della quiete dell'apparato psichico. Il mondo è sorgente di eccitazioni ingovernabili, e dunque l'essere umano introduce nei confronti del mondo non tanto inizialmente curiosità, passione per il viaggio, ma introduce nei confronti del mondo una difesa, una barriera, una cortina, un argine. Il mondo, l'illimitatezza del mondo, per Ulisse l'illimitatezza del mare, spaventa, fa paura. La differenza tra le patrie, la differenza tra le lingue fa paura. Esiste, secondo Freud, una pulsione securitaria all'origine della soggettività umana. Rifiutare l'altro, rifiutare il mondo appunto come luogo di una perturbazione minacciosa. Lo si vede nei bambini che producono fobie nei confronti di animali spaventosi, pericolosi, di mostri, di uomini neri. Sono tutte incarnazioni, diciamo, della illimitatezza ingovernabile del mondo, rispetto al quale noi tendiamo a difenderci. Come dire che la vita umana inizialmente assomiglia molto di più all'atteggiamento del ciclope, e cioè della caverna che si chiude su se stessa, che non al gesto di Nausicaa che apre, diciamo così, il suo cuore e le sue braccia al naufrago. È un grande tema politico. Gli psicoanalisti che hanno riflettuto sul fascismo, sul totalitarismo, quando il totalitarismo si stava affermando immediatamente dopo, ponevano con forza questa domanda, cioè il problema non è tanto perché le masse europee nel Novecento avessero, come dire, subito passivamente le dittature. Il problema non è tanto la passività acritica delle masse nei confronti della dittatura. Il vero problema, alla luce della psicoanalisi, il vero problema dei fascismi alla luce della psicoanalisi è perché è stato possibile che le masse abbiano desiderato il fascismo. Il vero problema è il desiderio del fascismo, non è il fascismo. Lo dice bene Spinoza, perché gli esseri umani possono arrivare ad amare più le loro catene della loro libertà? Com'è possibile che si ami più la schiavitù della propria libertà? E dunque noi dobbiamo partire, secondo me, da questo elemento scabroso per cogliere, diciamo, la trasformazione del confine da luogo di transito a oggetto di passione. E dunque a vedere quello che sta accadendo, cioè che il confine si irrigidisce, si cementifica, perde la sua plasticità, rende impossibile il viaggio, rende impossibile l'accoglienza, rende impossibile l'attraversamento. Ve lo voglio dire in un modo differente, attraverso una storia, che è una vicenda biografica che ho più volte commentato, ma mi sembrava opportuno ricordarla questa sera. Riguarda un filosofo, Jean-Luc Nancy, grande filosofo contemporaneo. Una rivista di filosofia alla fine degli anni 90 chiede a Nancy di intervenire su un numero monografico titolato La venuta dello straniero. Cioè la rivista si dedica a raccogliere interventi intorno al tema del razzismo, fondamentalmente. Che cosa fa Nancy, spiazzando, diciamo, i suoi lettori? Nancy parla del suo cuore, parla del suo cuore malato, parla del suo cuore che non funziona più per dei problemi meccanici e che deve essere costretto a, come dire, subire un'operazione di trapianto. Il filosofo francese, bianco, occidentale, non può vivere, non può più vivere col suo povero cuore malato, deve sottoporsi a un trapianto. In questo trapianto un altro cuore prenderà il posto del cuore del filosofo. E questo altro cuore, lo straniero, il cuore come grande figura dello straniero in fondo, questo altro cuore sarà il cuore, si chiede Nancy, di un negro, di un omosessuale, di un polacco, di una donna. Ma la condizione perché la sua vita possa continuare a vivere, ma potremmo dire non solo la vita di Nancy, la condizione per cui una civiltà può continuare a vivere, una comunità, un gruppo, un'istituzione può continuare a vivere, è ospitare il cuore dello straniero. E Nancy racconta, e questa è un'altra grande metafora politica, che la condizione fondamentale perché si possa fare il trapianto, si possa innestare il cuore dello straniero nel cuore del filosofo, è che si debbano abbassare tutte le difese immunologiche. Cioè il confine deve indebolirsi, deve fragilizzarsi, altrimenti, diciamo, se non c'è, come spiega la clinica medica, se non c'è abbassamento delle difese immunologiche, c'è rigetto, c'è rifiuto del cuore vissuto come corpo estraneo. Perché il cuore sia accolto è necessaria una riduzione, diciamo così, della difesa immunologica spontanea dell'organismo. Ecco, io penso che questa di Nancy è una grande metafora politica di grandissima attualità. Come dire, perché una vita possa continuare a vivere, deve poter ospitare il cuore dell'altro. Per ospitare il cuore dell'altro bisogna ridurre l'aggressività della difesa immunologica, rinunciare ad una quota di identità, trattare la spinta, la passione per il confine. E poi concludo con quest'ultima osservazione. Se ci pensiamo bene, ma qui non voglio creare crisi di panico, diciamo, in nessuno dei presenti, ma se ci pensiamo bene, il battito del cuore, la presenza del nostro cuore in noi è ingovernabile. Noi viviamo grazie al nostro cuore, ma nessuno di noi può avere il potere di controllare il battito del proprio cuore. Citavo il panico perché questa è stata l'esperienza che un mio paziente mi ha raccontato relativa al suo primo attacco di panico. Cioè era nel suo letto, a un certo punto si sta per addormentare, sente il battito del suo cuore. E mentre sente il battito del suo cuore si percepisce per la prima volta dipendente da questo battito. E nella misura in cui si sente dipendere da questo battito, il battito accelera e si manifesta nella sua ingovernabilità. E dunque la sensazione di essere dipendente da un battito che è dentro se stesso, che si accelera, ma sul quale lui non ha nessuna possibilità di governo, scatena il panico. Non c'è niente di peggio che possa spingere un confine a, diciamo, assumere le forme del cemento armato che l'esperienza del panico, cioè l'esperienza della vulnerabilità, dello sbriciolamento, della frantumazione del confine. Lo sappiamo bene, lo sappiamo storicamente noi italiani molto bene, no? Sono le situazioni di crisi, sono le situazioni di caos, sono le situazioni dove i confini vacillano, non sono appunto più porosi, ma si dissolvono, che possono alimentare la nostalgia nei confronti di un confine solido. Ebbene, allora il cuore, se ci pensiamo, che è l'organo da cui dipende la nostra vita, che è al centro della nostra vita, è il primo nome dello straniero. Ciascuno di noi porta lo straniero nel proprio cuore. Lo diceva molto bene Lacan, la sensazione massima di paura la possiamo avere nei confronti del battito della vita, perché il battito della vita è appunto la prima forma dello straniero. Il battito della vita è ingovernabile. Grazie.
Avete ascoltato Xenos, l'altro. Lezione tenuta da Massimo Recalcati il 9 maggio del 2019 in occasione della rassegna Patria Patrie, i classici, 18ª edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.